risalivo uno a uno i tornanti, come se non avessi mai smesso di percorrerli ogni giorno, guidando lentamente l'auto che avevo preso in affitto. Nonostante tenessi i finestrini chiusi, come per proteggermi da profumi e sensazioni che avrebbero smosso ricordi troppo ingombranti, l'odore della montagna si era già infilato nell'abitacolo. L'aria sottile, così tersa da far girare la testa, si insinuava su per le mie narici. Era già fredda, impregnata dell'odore di pino e di sottobosco, e lasciava presagire l'arrivo imminente della neve. Evitando di guardarmi troppo intorno, tenevo gli occhi saldi sulla strada, cercando di conservare il precario equilibrio emotivo che mi aveva consentito di andare avanti in quegli anni. La verità è che ogni tornante, ogni scorcio, ogni casa e ogni strada che conduceva al paese racchiudeva in sé valanghe di ricordi che mi riportavano indietro nella mia infanzia, emozioni dolci e amare che avevo cercato di mettere in soffitta e che adesso, costretto a tornare all'improvviso a casa, non ero in grado di sostenere. Raggiunto il cancello, entrai nel giardino. L'erba alta invadeva ogni cosa e l'insegna Hotel Biancospino, che io e papà avevamo intarsiato nel legno quando ero bambino, pendeva da una parte. Quell'immagine di decadenza mi fece scoppiare il cuore, facendo crollare ciò che, fino a quel momento, ero riuscito a controllare. Silvia, la mia sorella gemella, venne ad aprirmi. «Prova a tranquillizzarlo, è molto confuso», mi disse, e lo sguardo era pieno di apprensione. Silvia era invecchiata, le occhiaie scavate e segnate da linee sottili. «A proposito, sono contenta di vederti», aggiunse con un sorriso che tradiva l'affetto e il sollievo per il mio arrivo. Non mi avrebbe mai fatto sentire in colpa per la mia assenza, ma il suo viso era sempre stato un libro aperto. Impossibile non accorgersi di quanto stava provando. Mi condusse all'interno. Papà sedeva sul dondolo accanto al camino, lo stesso su cui da bambino lo vedevo fumare la pipa. In quei lunghi anni trascorsi all'estero, quando mi capitava di pensare a mio padre, me lo figuravo proprio lì, la postura severa, la barba folta e nera. Solo che l'immagine era cambiata. Papà era molto magro, la barba rada, grigia, e quei suoi occhi scuri, un tempo accesi e concentrati, vagavano spenti e smarriti nel vuoto della stanza. Dovetti deglutire più volte prima di riuscire a muovere un passo. Poi mi avvicinai e gli presi la mano. Era fredda, ossuta. Papà mi guardò con aria confusa e all'improvviso mi regalò un sorriso dolce e aperto, come non aveva mai fatto. Mi aprì il cuore al punto che dovetti trattenere un singhiozzo. Come ti ho spiegato, negli ultimi anni è molto peggiorato. Prima si trattava solo di perdite di memoria occasionali, ma poi era sempre più confuso, più smarrito. Allora l'ho portato dal neurologo. La diagnosi di Alzheimer iniziale è stata quasi immediata, mi spiegò Silvia una volta da soli. La scorsa stagione turistica ha delegato a nostro fratello Maurizio la gestione dell'hotel, ma adesso che lui ha deciso di trasferirsi altrove con la sua compagna, non abbiamo altra scelta che vendere. «Stai tranquilla», le dissi prendendole la mano per farle sentire che c'ero. «Ci occuperemo di tutto». Silvia a quel punto scoppiò in lacrime. Capì in quel momento quanto aveva sofferto, quanto era stata dura per lei non soltanto la gestione della malattia di papà, ma soprattutto accettare di vederlo declinare lentamente. Solo io potevo capire che cosa provava. Il nostro era stato un padre ingombrante, ci aveva cresciuti da solo, con l'ingrato compito di spiegarci che nostra madre era morta dandoci alla luce. Non era sempre stato all'altezza del compito. Papà era un uomo forte e protettivo, non ci aveva mai fatto mancare nulla, ma non aveva saputo darci la dolcezza di cui noi avremmo avuto bisogno. Ci aveva educati con durezza, come se ciò potesse renderci più forti o semplicemente perché non sapeva fare diversamente. Eravamo cresciuti con un vuoto nel petto, una mancanza che nessuno in seguito aveva saputo colmare. Silvia aveva cercato di affrontare la sofferenza, era diventata insegnante nella scuola media del paese e si era comperata una piccola casa vicino all'hotel. Io, invece, ero letteralmente scappato. A 18 anni me ne ero andato a Roma, dove mi ero mantenuto agli studi lavorando come cameriere. Ci avevo messo qualche anno in più del previsto, ma avevo raggiunto l'obiettivo con dei buoni voti. Infine mi ero trasferito a Berlino, dove dopo uno stage ero stato assunto in una grande azienda. non ero mai più ritornato al paese. La sola idea di riaffrontare il passato, i luoghi della mia infanzia, lo sguardo severo di mio padre, mi faceva contrarre lo stomaco in una morsa insopportabile. Ma dopo la diagnosi di Alzheimer non avevo più potuto nascondermi. C'era da assumere qualcuno che lo seguisse, che vendesse l'hotel, ma soprattutto era necessario fare i conti con quanto stava accadendo, con il fatto che il tempo passava e le cose cambiavano. I primi giorni al paese sentivo solo il bisogno di stare insieme a papà, di sondare la profondità oscura e misteriosa della sua mente. All'inizio ero spaventato, evitavo di fargli domande perché non sopportavo l'idea di scoprirlo fragile, incapace di gestire conversazioni banali. E anche se avevo deciso di non vederlo per molti anni, nella mia mente papà restava una figura forte. Tuttavia, più gli stavo accanto, più mi accorgevo di come la malattia stesse lasciando affiorare i suoi lati nascosti, parti di sé cui la vita aveva impedito di uscire allo scoperto. Papà era meno lucido, sì, meno forte e brillante, ma era pervaso da una nuova dolcezza e se faticava a seguire gli aspetti pratici della vita, aveva sviluppato un'empatia che prima non gli apparteneva. Era sempre il primo a intuire i momenti di sconforto miei e di Silvia, a sdrammatizzare le difficoltà, a regalarci un sorriso al momento giusto e anche a darci una parola di sostegno. Per quanto fossi consapevole che la malattia avrebbe portato ad un declino cognitivo progressivo e inesorabile, ebbi la sensazione che fosse l'occasione per conoscere più a fondo mio padre, per entrare in contatto con parti di lui che altrimenti non avrei mai scoperto. Lo portavo a fare passeggiate nel bosco, oppure in paese a incontrare i vecchi amici. Lo coinvolgevo in attività come curare il giardino e fare piccoli lavori di manutenzione, mentre mi riappropriavo io stesso delle mie radici e del mio passato, costruivo con mio padre il rapporto che non avevamo mai avuto. Le settimane passavano e io rimandavo il mio rientro a Berlino. Avevo preso un'aspettativa in azienda e dopo anni mi sentivo di nuovo rilassato, padrone del mio tempo e consapevole di ciò che mi accadeva dentro. Silvia iniziava a chiedermi che cosa intendessi fare quando ci saremmo occupati della vendita, ma io continuavo a tentennare. Dentro di me prendeva forma un progetto folle e inaspettato. Una sera, mentre papà riposava sul dondolo, le comunicai la mia decisione. Mi sarei trasferito lì, occupandomi personalmente dell'hotel. Avrei sfruttato le competenze acquisite negli anni per ideare un progetto che desse una nuova vita a quel posto, che era parte di me, così come di lei. Non avevo più voglia di tornare a Berlino, dove mi aspettavano un lavoro di cui potevo fare a meno, una casa che non sentivo mia e una serie di frequentazioni senza importanza. Il cuore mi indicava una nuova via e il mio compito era quella di seguirla. Silvia non disse nulla, si limitò a stringermi forte una mano, il volto pieno di emozione. Papà ci guardava con occhi che sembravano non capire, ma forse intuivano molto più di quello che pensavamo.